C'era una volta cacà, diranno i miei piccoli ascoltatori. Oppure c'era una volta Adriano Galliani, diranno gli ascoltatori un po' più cresciutelli, già addestrati alle logiche del calciomercato. O ancora c'era una volta Leonardo, diranno i milanisti di ferro, che ricordano bene le tantissime collaborazioni Milano-Rio de Janeiro nell'AC Milan di 20 anni fa. Sbagliato. C'era una volta Gaetano Paolillo. Io sono Giuseppe Pastore e questo è La Stanza dei Bottoni, un podcast di cronache di spogliatoio. Qui vi racconteremo le stanze più metaforiche e virtuali del calcio italiano, ma anche quelle più concrete, più reali, arredate con gusto più o meno rivedibile. Storie di divani, di letti, di scrivanie, di tavoli, dove sono stati firmati contratti leggendari, alla fine di trattative prima impossibili, poi improbabili, poi difficili, finché non si sono avverate. Storie di uomini controversi, di imprenditori visionari, di numeri a sorpresa, di trovate geniali, di italiani al loro meglio e al loro peggio. Buon divertimento! Nel maggio del 2003 Gaetano Paolillo è un uomo di 46 anni appena compiuti, con un curriculum non indimenticabile da ala destra di Serie C. Pavia, Spezia, Legnano, Barletta, Varese. Anche la carriera di agente FIFA a capo della sua agenzia chiamata Football & Sport ancora non decolla. Il fiore all'occhiello è Dino Fava, bomber della Triestina che sta lottando per la promozione in Serie A, oppure Rubens Pasino, che è appena riuscito a piazzare a un Napoli piuttosto scalcagnato sull'orlo del fallimento. Oppure Vito Grieco, 32 anni, centrocampista del Catania, insomma non esattamente il salotto buono del calcio europeo. In questi anni ha tenuto buoni rapporti anche con le grandi squadre, per esempio con il Milan, ma fin qui il massimo che è riuscito a procurare ai rossoneri è stato il difensore argentino Fabrizio Coloccini dal Boca Juniors, pagato nemmeno poco, 15 miliardi, ma subito destinato a un infinito giro di prestiti. Serve altro, serve una svolta. L'equivalente calcistico di un 13 al Totocalcio, di un 6 al Superenalotto. A marzo 2003 Paolillo ha deciso di cambiare passo alla sua carriera. Ha preso ed è partito per il Sud America, convinto che i talenti del futuro si trovino soprattutto lì. È un'epoca ancora pre-YouTube. Il campionato argentino, brasiliano, non sono alla portata di tutti. Fa sempre comodo avere sul posto un osservatore che bruci la concorrenza. Anche giocatori già affermati, magari già convocati in nazionale, non hanno la fila fuori dalla porta. Paolillo lo sa. È esattamente quello che ha in mente. Come i bravi surfisti, deve solo aspettare l'onda giusta. Con queste grandi speranze, il pomeriggio di domenica 11 maggio 2003 entra allo stadio Mineirao di Belo Horizonte per dare un'occhiata ad Atlético Mineiro San Paolo. A un oceano atlantico di distanza, Milano è immersa in un caldo estivo fuori stagione e la temperatura del tifo è ancora peggiore, perché è quella di una città in ebollizione per il derby di Champions che due giorni dopo vivrà l'appuntamento fatale con la semifinale di ritorno. A Belo Horizonte Paolillo non ci è finito per caso. Il San Paolo è la squadra che sta mettendo in vetrina da mesi i due nuovi crack del calcio brasiliano, il cui arrivo in Europa è solo questione di mesi. Ma bisogna muovere le leve giuste. Sono il numero 9, Luis Fabiano Clemente, detto Fabuloso, capocannoniere del campionato paulista, e il numero 8, Ricardo Isaacson Leite dos Santos, che per tutti è già Kaká. Ha giocato 18 minuti più recupero in Brasile e Costa Rica, l'ultima gara di girone nel Mondiale 2002, quello in cui la Selezione è diventata pentacampeon. Così è diventato campione del mondo, pure lui, in ultima fila, nelle foto celebrative molto lontano, da Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. Ma il futuro è suo, ha eleganza, velocità, un cambio di passo devastante per quelle latitudini, tecnica, visione di gioco, assicura una doppia cifra costante di gol e assist. È l'idolo dei ragazzini e delle ragazzine di mezzo Brasile, soprattutto della parte bianca, più ricca, più agiata, più lontana dalla povertà degli stati del nord. Nel primo tempo Kakà mette la firma su entrambi i gol del San Paolo, prima manda in porta Luis Fabiano, poi risolve una mischia su calcio d'angolo con una deviazione da pochi passi. E a fine partita Paolillo tira fuori il blocchetto degli appunti, quello con carta intestata Football and Sport, e inizia a scrivere. Giocatore di un altro livello, può fare la seconda punta oppure partire dietro le due punte, fisico, tecnica, dribbling, facilità di corsa, pronto agli inserimenti, cerca e trova con semplicità la via del gol. Rientrava da un infortunio e quindi non al meglio della condizione fisica, ma che sia bravo non ci sono dubbi. Può diventare un giocatore immagine, è un investimento, un giocatore che un grande club deve controllare o prendere. Ragazzo serio e affidabile, le sue squadre non possono che essere Milan e Real Madrid. A questo punto Paolillo si comporta esattamente come vi aspettereste che si comportasse un procuratore italiano in trasferta in Brasile. Si concede una seconda partita di conferma, questa volta di Coppa, poi la sera stessa si precipita negli spogliatoi del San Paolo e chiede di incontrare Kakà. Vuole parlargli, fare subito bella impressione a lui e a suo padre, spiegargli perché l'Italia è meglio della Spagna, perché il Milan è meglio del Real Madrid. In effetti Kakà è il classico viso pulito per cui Florentino Perez perderebbe la testa. Ordinato, di buona famiglia, senza orecchini o tatuaggi, il figlio ideale, il genero ideale. Proprio sotto gli occhi di Florentino al Bernabeu, il 18 dicembre 2002 si era fatto notare con un gol dei suoi in un'amichevole Real Madrid-Resto del Mondo organizzata per il centenario del Madrid. Dovevo conquistare la fiducia di Ricardo e dei suoi familiari, dirà Paolillo. Dovevo dimostrare che non ero un venditore di fumo. Per 2 settimane sono rimasto in Brasile. Nel frattempo avevo già telefonato al Milan informandoli della trattativa.
Mark Wilmots che allarga poi la manovra su Kakà. Il movimento di Nakata al centro. Vana Kakà, la conclusione. Bravo. C'è il raddoppio. Raddoppio della selezione mondiale con il tocco di precisione di Kakà, 2-0.
Due settimane dopo a Manchester il Milan diventa campione d'Europa con un organico che promette di diventare sontuoso, soprattutto alla voce trequartisti. Pirlo, Seedorf, Rui Costa, persino Rivaldo a fine carriera ma ancora ben disposto a giocare part-time almeno per un'altra stagione. Un altro elemento di fantasia non è certo la priorità per rinforzare la rosa, Paolillo lo sa. E non è troppo fiducioso che Galliani si illumini d'immenso davanti a quel pezzo di carta. Però non si sa mai. Una domenica di luglio accompagna in via Turati il suo amico Guido Angelozzi, direttore sportivo del Catania, e non perde occasione di parlare di Kakà vis-à-vis con il Condor. La risposta è prevedibile. Ma abbiamo già Rivaldo e Rui Costa. Ma interviene l'avvocato Leandro Cantamessa. Per curiosità, in che giorno è nato questo ragazzo? 22 aprile del 1982. Torno subito. Dove è andato Cantamessa a questo punto? Beh, stando a ciò che racconterà Paolillo, dopo 10 minuti l'avvocato torna da Galliani sottoponendogli il quadro astrale di Kakà. Prendilo Adriano, questo giocatore è nato sotto una buona stella. Ci sono altre squadre europee che avrebbero molto più bisogno del numero 10, per esempio l'Inter che qualche settimana prima ha spedito a San Paolo Massimo Moretti, non è un lapsus, ho proprio detto Massimo Moretti con la E, direttore generale del club, a parlare con i dirigenti brasiliani, ma non se ne fa niente per espressa volontà dell'allenatore Hector Cooper che non deroga molto facilmente al suo 4-4-2 granitico. Sembra tiepido anche il Real Madrid, ancora nella fase in cui preferisce acquistare campioni già affermati. Ma ecco un concorrente a sorpresa che nessuno aveva sentito arrivare. Il 1 luglio 2003 il Chelsea è passato nelle mani di Roman Abramovich, un oligarca russo che è subito entrato in tackle sul sonnacchioso campionato inglese, non ancora così globale, adagiato da 6 anni su una abitudinaria alternanza tra Arsenal e Manchester United. Nel suo primo mercato Abramovich si comporta da imprenditore bulimico e tira fuori la carta di credito per qualunque cosa. Damien Duff, 17 milioni di sterline. Hernán Crespo 16,8 milioni, Claude Makélélé 16 milioni, Adrian Mutu 15,8 milioni, Juan Sebastian Verón 15 milioni, Jeremy 7 milioni, Wayne Bridge 7 milioni, Joe Cole 6,6 milioni, Glenn Johnson 6 milioni. Al nuovissimo Chelsea, che le tifoserie avversarie chiamano in tono dispregiativo Chelsea, mancherebbe solo un bel numero 10 brasiliano. Dunque sarà questa la sfida, il prestigio e la tradizione dei campioni d'Europa in carica contro il denaro e il futuro dei nuovi ricchi della Premier League. Chi è Kakà? Come abbiamo detto, è stato il più giovane dei 23 campioni del mondo 2002 al servizio di Luis Felipe Scolari ed è già un personaggio di grandissima rilevanza mediatica in un Brasile ormai abituato a veder partire per l'Europa i suoi migliori giocatori già da molto giovani. In un programma televisivo ha ricevuto, forse ha subito, gli apprezzamenti estetici niente meno che di Mariah Carey, anche se lui è fidanzato con Caroline, 16 anni, figlia di un imprenditore e dell'amministratrice delegata di Christian Dior Brasile. Carnagione bianco latte, leite peraltro, lontanissimo dagli stereotipi del numero 10 brasiliano matto e ingestibile e quel che si dice un bambino per bene, marcato a vista dai benestanti, genitori Bosco, ingegnere civile di Brasilia, e Cristina, insegnante di matematica che nel tempo libero si diletta nella preparazione di ciambelle strepitose. Il soprannome Kakà deriva dal fratellino Rodrigo detto Digão, che da piccolo non riusciva a pronunciare correttamente il nome Riccardo. Prima del Milan, la vita gli era cambiata già una volta, oltre 2 anni prima, un pomeriggio di ottobre del 2000. Si trovava in un parco acquatico e per un tuffo in una piscina troppo poco profonda quasi ci ha rimesso le penne. Una craniata sul fondale è stata fatale a molti, ma Riccardino se l'è cavata con la semplice frattura della sesta vertebra cervicale e la convinzione che lassù qualcuno lo ami. Da quel giorno inizia ad appartenere a Jesus, come da t-shirt d'ordinanza che non mancherà di esibire spesso da lì in avanti. Già nel ritiro brasiliano ai mondiali 2002 veniva soprannominato O Anjinho, l'angioletto, per la sua religiosità, persino sopra la media brasiliana, tanto che al momento di festeggiare il quinto mondiale dopo il triplice fischio di Pierluigi Collina nella finale di Yokohama, è lui a dettare a centrocampo i tempi e i modi della preghiera collettiva. Nessun eccesso mondano, nessuna infanzia difficile come da cliché sui calciatori brasiliani, solo famiglia e PlayStation. Dicono che nelle sfide contro suo fratello, alla consola lui scelga sempre il Milan. E in effetti negli spogliatoi del Morumbi, quando Paulillo ha provato a comunicare con il padre di Kakà, con il pochissimo portoghese di cui dispone, e gli ha chiesto per quale squadra europea simpatizzasse suo figlio, la risposta è stata Milan, in quei mesi la squadra più brasiliana d'Europa. Praticamente una churrascaria. Dida, Rivaldo, Serginho, Roque Junior, Leonardo. Già, Leonardo. La stagione 2002-2003 è stata la sua ultima da calciatore, ma Adriano Galliani gli ha disegnato già un incarico su misura. Formalmente il segretario di Fondazione Milan, la onlus della società rossonera, ma in sostanza è anche il consigliere particolare di Galliani. Una specie di ministro degli esteri rossonero, con delega soprattutto al Sud America, dove il suo savoir-faire può essere decisivo per arrivare prima degli altri, a cominciare da Kakà. Anche se Leo, a dire la verità, avrebbe altre idee. Quando Paulillo entra nel suo studio a inizio luglio, il giorno dopo aver ricevuto il via libera dall'oroscopo dell'avvocato Cantamessa, la risposta è sempre quella: ma che ce ne facciamo? Abbiamo già Rui Costa e Rivaldo. Leonardo è un osso duro, ma Paulillo non è da meno. Decide che il fianco su cui lavorare è quello di Ariedo Braida, che della compagnia è quello più sensibile al talento puro. Andavo tutte le mattine in sede e passavo colazioni, pranzi e cene con Braida per parlare di Kakà. Peggio di Gentile su Maradona ai Mondiali 82. Alla fine Ariedo si convinse, anche perché Rivaldo era ormai a fine carriera. Ed è decisivo anche un altro argomento su cui Braida è completamente d'accordo. Al limite, mal che vada, lo date in prestito un anno. Il Corriere della Sera scrive addirittura di un possibile parcheggio al Paris Saint-Germain, che proprio quell'estate ha venduto Ronaldinho al Barcellona. Serve solo l'ok di Galliani. Adriano era in vacanza, ricorderà Paulillo, e una mattina Braida riuscì a strappare il sì decisivo. La mia insistenza aveva fatto centro. A quel punto chiamai Bosco, che intanto stava lavorando con il San Paolo per abbassare il prezzo del cartellino di Ricky, e in pochi giorni si concluse la trattativa per 10 milioni di dollari. Simulare la reazione di Galliani anche il rumore del giovane Abramovic. Per evitare di rimanere bruciati è necessario accelerare i tempi e chiudere l'affare con 6 mesi d'anticipo. Nell'estate 2003 i giornali seguono la trattativa con grande morbidezza, senza i toni trionfalistici che avevano riservato a Rui Costa nel 2001 o a Rivaldo nel 2002, due trequartisti che poi al Milan avevano reso un po' sotto le aspettative. Il prezzo tutto sommato normale, sotto i 10 milioni di euro, non scalda i cuori né eccita la fantasia. Il Milan è già fortissimo così, questo Kakà sarebbe la ciliegina sulla torta. Leonardo prende il primo volo Milano-San Paolo ed eccolo raggiungere la famiglia, per poi convincerla in un battibaleno che la città ideale per il ragazzo sarebbe Milano, con tutto il suo côté sudamericano molto accentuato, soprattutto tra i calciatori, altro che Londra. Kakà poi si è già portato avanti, ha chiesto consigli a Rivaldo, proprio il giocatore di cui aveva preso il posto contro la Costa Rica nella sua unica presenza ai Mondiali 2002 e ha ottenuto sul Milan recensioni entusiaste. L'offerta del Chelsea arriva ai primi di agosto e si aggira intorno ai 12 milioni, una cifra che fa gola al San Paolo alle prese con problemi economici. Tra l'altro il 15% entrerebbe direttamente nelle tasche del giocatore o della sua famiglia, per meglio dire. Già da parecchi mesi il club è già entrato nella disposizione d'animo di chi sta per perdere il suo bambino d'oro. Il 23 maggio 2003, 5 giorni prima che il Milan diventi campione d'Europa a Manchester, Kakà ha segnato il suo ultimo gol brasiliano contro il Paraná e il Morumbi lo ha salutato con l'ultima ovazione.
4 minuti depois, outra oportunidade. Agora sim, 1-0.
Il San Paolo tenta di sfruttare l'offerta di Abramovic per forzare la mano al Milan, sperando di arrivare almeno a 15 milioni, ma Leonardo mantiene il punto. Teleguidato a distanza da Galliani, che a un certo punto gli suggerisce di abbandonare il tavolo, ma solo per finta, un bluff per mettere paura al presidente paulista Marcelo Gouveia, che infatti scende subito a più miti consigli. Appena ricevuto il via libera, Galliani mette a rido Braida sul primo volo per le ultime formalità. A cavallo del Ferragosto 2003, mentre Milano si è svuotata per le vacanze, Kakà diventa un giocatore del Milan per 7 milioni e mezzo di euro, con un contributo anche da parte dell'Adidas, e firma un contratto di 5 anni a 1 milione e mezzo di euro a stagione. Nemmeno l'ombra del delirio estivo dell'anno prima, quando milioni di milanisti avevano trascorso l'ultimo mese di mercato ad aggiornare la pagina del televideo, sperando di trovarci un'ultima ora su Alessandro Nesta. Stavolta nessuno si azzarda a inserirlo nelle probabili formazioni che riempiono le pagine dei quotidiani estivi. Al limite, sotto l'ombrellone, i tifosi si lambiccano cercando di capire a chi possa assomigliare. Lui dice di ispirarsi a Raí, vecchio idolo del San Paolo che aveva fatto fortuna a Parigi. Galliani ci rivede proprio il Leonardo giocatore, mentre Ancelotti nemmeno l'ha mai visto giocare. Sollecitato in conferenza stampa, preso alla sprovvista, Carletto fa mente locale su tutti i brasiliani con cui ha giocato da calciatore e gli viene in mente Toninho Cerezo. Si sbaglieranno tutti e due. Kakà e Kakà, il vento che fa sbattere le porte, una linea dritta che collega il punto A al punto B, lontanissimo dagli arabeschi di Ronaldinho, dotato di una sua geometrica esattezza. Al primo allenamento a Milanello, Gattuso decide di dargli un benvenuto dei suoi. Spallata in corsa per farlo cadere, ma Kakà rimane in piedi, resiste alla carica, riesce anche a smistare il pallone a un compagno con un lancio di 30 metri che passa sopra la testa di Alessandro Nesta. Ancelotti telefona subito a Galliani. Altro che Toninho Cerezo, questo qua è un fenomeno. E Rui Costa e Rivaldo in quei giorni iniziano a sentire puzza di bruciato. Scene che rimangono nascoste alla vista dell'opinione pubblica, che al massimo del ragazzo riceve una sola immagine, un po' singolare e contraddittoria. Il presunto nuovo fenomeno del calcio brasiliano che sbarca alla Malpensa il 16 agosto, vestito come uno studentello di college, occhialini, capelli con la riga in mezzo, gessato blu, cravatta rossa regimental, come nemmeno Pier Silvio. Non proprio l'ideale per affrontare 11 ore di volo. Gli mancavano solo lo zainetto e la merendina, dirà tanti anni dopo Ancelotti, e milioni di tifosi forse sorridono alla battuta un po' infantile di Luciano Moggi, che si è tirato fuori dalla trattativa con una frase storica. È pericoloso esporre al pubblico un giocatore con un nome del genere, e se poi gioca male? Kakà, ovviamente, non apre bocca, lascia che a parlare siano le sue azioni. Come le prime promettenti sgasate messe in mostra allo stadio Manuzzi di Cesena il 23 agosto 2003, in un amichevole contro il Nazional Bucarest di Walter Zenga, il suo esordio con il Milan, o 9 sere dopo al Del Conero di Ancona, quando viene schierato titolare da Ancelotti per la prima giornata di campionato. 2 ore dopo, a ridere del buffo soprannome di questo 21enne di San Paolo, leggero, allegro e gentile come una bossa nova, saranno rimasti in pochi. Questo era La Stanza dei Bottoni, un podcast di cronaca di spogliatoio, scritto e interpretato da Giuseppe Pastore. Musiche e editing Pietro Paletti, supervisione editoriale Gianluca Fraula.